Bene, siamo al tempo della predicazione. Voglio questa mattina così sfidarvi prima di cominciare il sermone e così voglio che riflettiamo sulla vita cristiana. La vita cristiana che viviamo giorno per giorno, una vita cristiana che possiamo considerare da perdenti o una vita vittoriosa. E questo è ciò che è la riflessione che vogliamo porci questa mattina. Ognuno personalmente può riflettere su come vede la vita cristiana, una vita gloriosa di vittoria che ha già vinto la propria vita personale, o una vita da perdenti, una vita miserabile, una vita che possiamo dire si trascina là fuori con sofferenza, con tristezza, depressione. Ecco, questo è il nostro, possiamo dire, approccio alla vita cristiana, o è un approccio glorioso, un approccio di vittoria, di trionfo? Questo è, possiamo dire, ciò che vedremo questa mattina. La volta scorsa vi ho detto che andiamo verso la conclusione dell'epistola di Pietro. Abbiamo parlato di persecuzione per il nome di Cristo. Qual è, umanamente parlando, scoraggiamento, la persecuzione? Quale sconfitta possiamo dire per una vita cosiddetta di trionfo, la persecuzione? Eppure, come vedremo nel nostro passo, capiremo che invece è una vita gloriosa e trionfante. Come possiamo dire affrontare, abbiamo visto, la persecuzione? E Pietro lo fa chiarendo proprio che loro sono sotto il controllo di Dio. Dio ha pieno controllo di quella situazione e circostanza, anzi è Lui stesso, possiamo dire, che l'ha sovranamente stabilita per loro, e in quel momento Lui sta purificando la sua Chiesa. Un giudizio che viene da Dio, possiamo dire, un giudizio di purificazione. Parte dai Suoi per santificarli, ma questo giudizio, possiamo dire, non inizia dagli ultimi, ma inizia dai primi, da quelli che devono essere esemplari davanti al gregge, da quelli che sono le guide del gregge, gli anziani. Lo abbiamo visto la volta scorsa. Quelli che hanno dei ruoli ufficiali, possiamo dire, che sono più in vista nella Chiesa, sono quelli che, oltre a subire il peggior giudizio, e quindi più responsabilità, ma sono coloro che dai quali il giudizio parte proprio. Ovviamente è un giudizio che si allarga a tutti i membri di Chiesa, però ovviamente ricordiamo che i doveri degli anziani, li abbiamo visto la volta scorsa, non tolgono i doveri che hanno la Chiesa di sottomettersi agli anziani. E lo abbiamo visto sempre la volta scorsa. Al versetto 5... possiamo dire, Pietro sposta il discorso, siamo sempre in prima Pietro capitolo 5, scusate. Sposta il discorso al versetto 5 del capitolo 5, parlando, possiamo dire, in generale, dei rapporti che ogni membro di Chiesa è chiamato ad avere l'uni con gli altri. Non solamente i giovani devono comportarsi modestamente, possiamo dire, ma possiamo dire che tutti i membri sono chiamati a fare questo. Sono chiamati a essere modesti, ad essere miti, ad essere umili gli uni con gli altri e servirsi gli uni con gli altri. Ecco, loro stanno seguendo il loro Signore. Loro devono vivere conformemente al carattere di Cristo, nel modo in cui mostrano questa umiltà nel corpo, attraverso di loro. Così, credenti, tutti devono rivestirsi, l'abbiamo visto, di umiltà, anziani compresi, non ci sono distinzioni, maturi nella fede, immaturi, tutti devono avere questo approccio. E sono incoraggiati a farlo, perché? Perché Dio si oppone continuamente ai superbi. Dio è avverso verso quelle persone orgogliose e superbe, ma invece concede e dà grazia agli umili. Così i credenti non soltanto saranno in grado di sottomettersi agli anziani, ma saranno anche in grado di sottomettersi alla potente mano di Dio. Ecco, di nuovo, la vita. Dio ha pieno controllo delle nostre vite, e quindi Ecco perché, come vedremo, il nostro passo va sempre di più a dare un accento a che cosa? Questa vita vittoriosa, vittoriosa. Dio sta attuando una disciplina e noi chiamati come credenti, loro nel contesto di Pietro, ad accettare questa disciplina. Infatti abbiamo visto l'umiltà vissuta tra i membri, versetto 5, ma ai versetti 6 e 7 vediamo che questa umiltà è personale, cioè un'umiltà davanti a Dio, davanti a Dio, perché Egli ci innalzerà a suo tempo. Egli innalzerà questi umili nel tempo dovuto, in questa vita o forse in quella futura, ma ti innalzerà, tu umile mite credente. Però ecco che l'umiliazione è possibile se noi gettiamo proprio tutti questi pesi, fardelli, li gettiamo a Lui, le nostre paure, le nostre difficoltà, le nostre incertezze, le nostre preoccupazioni che ci portiamo nel mondo là fuori, dobbiamo gettarle su di Lui. Ecco il modo di poter umiliarsi sotto la potente mano di Dio e di poter rispondere ad un comando, un'esortazione. Siamo esortati, non sono incoraggiamenti. Questo è proprio l'atteggiamento che ogni credente deve avere. Così che Dio si prende cura di noi. Quando noi la smettiamo di confidare in noi stessi, è proprio il momento in cui ci umiliamo davanti a Dio, riconoscendo la nostra incapacità di farlo, riconoscendo la nostra, possiamo dire, misera condizione di creature davanti al Creatore, Lui si prenderà cura di noi. Sottomettendoci con fiducia e umiliandoci davanti a Lui e alla Sua potente mano. Questa verità avrebbe avuto uno straordinario impatto nella vita di quei credenti, di coloro che la vita, possiamo dire, stava voltandogli le spalle. La vita gli stava prendendo a schiaffi. Eppure, quale incoraggiamento per loro, ma per noi oggi, se viviamo la nostra fede cristiana in maniera autentica nel mondo là fuori. Ecco che le umiliazioni, se anche dovessero esserci, non siamo paragonabili a quel contesto, ma ecco che Dio si prende cura di noi. Ecco che se noi realmente ci poniamo sotto questa mano potente di Dio, Lui ci innalzerà a suo tempo. Ecco quale incoraggiamento per noi oggi, anche per tutti coloro che, ripeto, stanno vivendo la fede cristiana in questo momento e hanno pressioni, umiliazioni dal mondo là fuori. Ecco che possiamo, attraverso queste verità e questo incoraggiamento, vivere realmente sottomessi e umili davanti a Lui. Ora questa mattina proseguiremo il passo dai versetti 8 a 11, però rileggeremo il passo dal versetto 5 al versetto 11. Così Pietro scrive: «Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani, e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Or il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A Lui sia la potenza in eterno. Amen». Se la volta scorsa abbiamo visto che Pietro si concentra su caratteristiche più visibili e pratiche che ogni credente è chiamato a manifestare, quali sottomissione e umiltà, sia nei confronti degli uomini, gli anziani, la sottomissione agli anziani, sia nel personale nei confronti di Dio, l'umiltà personale. Ora sembra, possiamo dire, entrare nel vivo, nel cuore del combattimento che possiamo dire attraversa ogni credente oggi, ma attraversa special modo lì, quando erano tentati e perseguitati. Infatti il loro combattimento o conflitto coinvolgeva non solo la sfera, possiamo dire, fisica, ecco il punto, ma entrava nella sfera spirituale. Il combattimento era vissuto nella sfera spirituale. Ragion per cui Pietro fa dal versetto 8 al versetto 11, chiama i credenti proprio a mostrare determinate attitudini nel bel mezzo del conflitto spirituale. Il credente deve avere delle attitudini specifiche, mentali, per affrontare il conflitto spirituale. E oggi vedremo tre attitudini mentali fondamentali per la vittoria cristiana. Tre attitudini mentali fondamentali per la vittoria cristiana. Prima attitudine, la vigilanza, versetto 8. Seconda attitudine, la fermezza, versetto 9. Terza ed ultima attitudine, la speranza, versetto 10 e 11. Il nostro passo inizia proprio con un ammonimento da parte di Pietro che vuole tenere svegli il proprio uditorio. Loro non devono sonnecchiare, soprattutto in questo determinato momento, possiamo dire, di tensione, di malumori, di prove, attacchi da parte del mondo là fuori, loro devono essere attenti. Sono richiamati, possiamo dire, alla vigilanza. Devono vigilare continuamente, a livello spirituale. Egli, possiamo dire, percepisce il momento cruciale. Nel momento della difficoltà, nel momento in cui sono alle strette, ecco ancora di più il richiamo dell'attenzione di Pietro. Stai attento. Lui dice, siate sobri. Un atteggiamento più volte chiamato all'ascolto del suo uditorio. Siate sobri. Lo ha detto in Prima Pietro 1, versetto 13. Dice, perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri. Versetto 7. Dice, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri, di nuovo la parola, per dedicarvi alla preghiera. Ovviamente sobrietà, possiamo dire, citata in contesti diversi, ma tutte richiamano all'attenzione che cosa? La mente. La mente del cristiano è molto importante. Molto importante per noi conservare la nostra mente, possiamo dire. Il termine non intende una sobrietà, infatti, fisica, non stia parlando di gente sobria o gente ubriaca, per così dire. Sta parlando di una sobrietà come attitudine mentale. Il significato è quello di non lasciar vagare la mente in ogni direzione. Il cristiano non deve essere preso da pensieri continui riguardo alle situazioni nel mondo, alle preoccupazioni, all'ansietà. Non è preso da 100 passioni. Non è mosso a destra e a sinistra, possiamo dire, da ogni paura, da ogni telegiornale che ascolta. No, possiamo dire, questi ci tolgono tutta quella concentrazione spirituale di cui necessitiamo. Il cristiano ha una mente controllata, ha una concentrazione, possiamo dire, spirituale, perché ecco il punto, più tu sei distratto da tutte queste cose, più tu rischi di essere tentato e di essere smosso e di perdere quella che è la tua concentrazione spirituale e quindi di peccare. Sei preso da tutt'altro, la tua mente è occupata da tutt'altro. Lo abbiamo detto, ma lo ripetiamo, sono anche pensieri buoni, pensieri familiari, pensieri di lavoro, pensieri illeciti in se stessi, ma che assumono e prendono un peso e un'attenzione e spazio nelle nostre vite, nelle nostre menti, che non dovrebbero avere. Invadono, possiamo dire, la nostra mente e ci tolgono quella lucidità e prontezza di cui abbiamo bisogno per affrontare il mondo là fuori. Abbiamo bisogno di quella prontezza spirituale. I credenti devono possedere un autocontrollo. La loro mente non deve essere presa ostaggio da niente e da nessuno. Possiamo dire, devi togliere tutti quei pensieri che ti offuscano la tua mente e concentrarti. Ecco il senso di questa sobrietà. Se pensiamo alle pressioni che realmente avevano quelli ai tempi di Pietro, pensiamoci. E pensiamo quando noi siamo stretti all'angolo, possiamo dire, da situazioni e circostanze difficili nella nostra vita, paure, ansietà, difficoltà oggettive. Pietro dice, state sobri, ecco, non un semplice consiglio, ma un vero e proprio comando, è un imperativo, un ordine imprescindibile che ogni credente è chiamato a mettere in pratica. In altre parole, tu, credente, devi avere sobrietà, vigilanza nella tua mente, devi essere sobrio mentalmente. Così dice l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, in Prima Tessalonicesi 5, versetto 6. Paolo scrive, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Paolo usa il termine vegliare insieme all'essere sobri, che usa Pietro proprio nel nostro passo. Sobrietà e vigilanza, due virtù inseparabili. Non esiste l'una, possiamo dire, senza l'altra. Un'attitudine mentale che il credente è continuamente chiamato a manifestare. Una vigilanza spirituale e concentrazione che dovremo sempre avere per vegliare lì, sul peccato, sul male, sui possibili attacchi del male. Così ci vengono in mente le parole che Gesù proprio ha detto nel giardino ai discepoli, Matteo 26, prendete Vangelo di Matteo, capitolo 26, versetto 38. Gesù disse loro, l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate con me. Gesù invita i discepoli a concentrarsi in quel momento, prima del tradimento, avere una concentrazione spirituale, un'attenzione, perché il momento era cruciale, possiamo dire il massimo della tentazione. Sono all'apice. Gesù chiede di vegliare con loro. Nel contesto c'erano Pietro, Giovanni, Giacomo. Andando avanti, il versetto 40 e 41 dice, poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati. Guardate, disse Pietro, così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Essere vigilanti è di straordinaria importanza, soprattutto per coloro che si trovano immersi nelle prove e nelle difficoltà della vita e per coloro che desiderano in quelle circostanze conservare la fede, perché di questo stiamo parlando. Diversamente avremo un atteggiamento di insensibilità spirituale. Siamo lì, camminiamo freddi, non ci tocca niente, il male, nulla di tutto ciò. Siamo presi, possiamo dire, da che cosa? Da tutt'altro che Dio, le cose spirituali, ci passa il male a fianco e diventiamo freddi. Non lo sentiamo più. Capite di che cosa stiamo parlando? Ci siamo passati forse? No, dovremmo avere una sensibilità spirituale. Ecco, non reagire come reagiscono i non credenti davanti al male, ma al contrario, avere una diversa prospettiva. Senza questo atteggiamento di vigilanza, però, presto non prenderemo più in considerazione ciò che Dio pensa riguardo a quella o a quell'altra situazione. In altre parole, saremo come i non credenti, come i non credenti. Certo, è un dovere fidarci di Dio nella sua sovranità, anche quando le circostanze sono sfavorevoli, ma non dobbiamo dimenticarci che questo dovere è di confidare in Lui è strettamente legato al vigilare. Ecco il punto. Non puoi confidare in Dio se non hai questo atteggiamento. Sei profondamente legato all'obbligo, al comando della vigilanza. Qual è il motivo? Qual è il motivo? Per quale motivo devi vigilare? Ecco il passo cosa dice. È alla luce dell'opera del diavolo. Pensi di essere da solo? Pensi di vivere la tua vita da credente o da popolo di Dio come se fossi scollegato da una battaglia, da una guerra spirituale? Stai attento, l'opera del diavolo. Ecco il punto della sobrietà. Ecco una motivazione per conservare una mente lucida e vigile. Poter sfuggire agli attacchi da parte del nemico. Del nemico. Pietro lo chiama avversario, il diavolo. I credenti hanno un avversario, forse non te ne sei reso conto, spirituale, che c'è, esiste. Il diavolo, dal greco diabolos, si riferisce proprio a un essere spirituale in aperta ribellione a Dio, che ha a suo seguito una schiera di demoni. I credenti sono chiamati, possiamo dire, a questo conflitto. C'è un conflitto in corso tra il bene e il male. Non è visibile, ma esiste. Esiste questo avversario, quest'essere spirituale. Non è un personaggio della fantasia o dei fumetti. Non è frutto della nostra immaginazione. Ma è un avversario esistente, spirituale, forte, terribile. Di lui e di tutto questo esercito del male parla Gesù in riferimento al giudizio che ne avranno negli ultimi tempi. Matteo 25, versetto 41, Gesù stesso parla di questa figura e dice: allora dirà a quelli della sua sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Il vocabolo greco, però, diabolos, è la traduzione della parola ebraica Satan, Satana, utilizzato 18 volte lungo la traduzione dell'Antico Testamento in greco. Quest'angelo ribelle e avversario di Dio e del suo popolo, Pietro avverte che è in combattimento con loro, che lui, possiamo dire, loro non devono vedere agli uomini solo, come posso dire, come il problema. Loro non sono il problema, possiamo dire. Non sono neanche le loro circostanze avverse il problema. Ma devono lottare contro un nemico che è dietro queste circostanze avverse. Lottare contro un nemico potente che suscita l'odio nei confronti della Chiesa. Suscita disprezzo nei confronti della Chiesa. Ecco questo nemico. Ma il termine diavolo nel Nuovo Testamento non viene usato solo a livello individuale, cioè per indicare il diavolo. Attenzione, questa è una cosa molto forte dello studio. Questa parola, infatti, viene usata anche come un sostantivo e letteralmente significa calunniatore, falso accusatore, maldicente. Ripeto, calunniatore, falso accusatore, maldicente. Come sostantivo. Come un'altra parola, come un attributo che potrebbe avere qualcuno. Ok? Perché dico questo? Prima Timoteo 3, versetto 11. Prima Timoteo 3, versetto 11. Ecco, possiamo dire, in quale contesto, uno dei tanti, diversi contesti in cui vediamo la parola diabolos. Ed è nel contesto delle diaconesse. Allo stesso modo siano le donne dignitose, non maldicenti, diabolos, sobrie, fedeli in ogni cosa. Altri passi, seconda Timoteo 3:3, Tito 2:3, tutti i passi che mostrano che questa parola, che viene usata per indicare l'accusatore, il diavolo appunto, è usata anche per indicare un comportamento, un atteggiamento, calunniare, maledire, dire il peggio del peggio, oltraggiare. Sono tutte caratteristiche che ha il diavolo, l'accusatore, il maldicente del popolo di Dio. A motivo di questo nemico e avversario, i credenti devono essere sobri e vegliare. Però è quel punto. Riuscite a capire che i credenti stesso, nel contesto, possono avere un atteggiamento diabolico, calunniatori, maldicenti, oltraggiatori, attenti, attenti. Proseguendo nel passo, ci viene detto molto di più del suo modo d'agire. Egli va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Un'illustrazione che ci mostra come Satana sia una bestia feroce, affamata, in continua caccia di prede da sbranare. Qualcuno ha detto che in questo versetto, in riferimento ai leoni, Pietro stesse pensando all'arena e al periodo in cui buttavano i cristiani nell'arena e venivano sbranati dai leoni. Ma secondo il contesto, invece, l'esortazione di stare sobri e attenti, fatta in precedenza, cosa mostra? Sta paragonando il leone a ciò che fa Satana, cioè il modo di agire di un leone e il modo di agire in cui Satana agisce. Il leone gira senza farsi notare, si nasconde, non lo senti e poi attacca all'improvviso. Proprio quando meno te lo aspetti e quella preda è colta completamente senza aver motivo di reagire. Perché? Perché ecco il punto del passo, perché sta pensando ad altro, perché è presa da altro. Stai pensando ai tuoi pensieri, sei preso dalle tue cose e sei dentro, sei catturato. A livello spirituale Satana fa la stessa cosa con i credenti. Egli va attorno, desideroso di divorarli, che significa proprio inghiottire qualcosa, è lo stesso termine che è usato per il pesce che inghiottì Giona, in Giona 1,17. Egli va attorno, possiamo dire, quando quella preda è distratta, mostra il suo lato debole, hai mostrato qualche cosa di scoperto, lui attacca e inghiotte. E letteralmente, non letteralmente ovviamente, ma spiritualmente. Pietro vede Satana come un astuto, un malvagio, come possiamo dire un essere di cui aver paura e timore, ma come vedremo non come alcuni vogliono far capire. Perché? Perché lui ha sia la capacità sia la voglia di attaccare i cristiani. Siamo in una vera battaglia spirituale in cui i credenti devono lottare contro un nemico invisibile e potente che suscita contro la Chiesa i sentimenti più malvagi, che suscita le persecuzioni, che semina falsità, discordia e divisioni nella Chiesa e nel cuore stesso del credente scoraggiamento e tentazioni. Ecco di che cosa stiamo parlando. In poche parole, l'opera di Satana si spende per distruggere la tua fede. Tutta la sua opera è basata su questo. Vuole buttare giù quello che credi. Continuamente. Vuole buttare giù quello che credi e la tua vita, la tua testimonianza davanti al mondo. Se volessimo, lo allarghiamo in più a tutta la Chiesa. Vuole buttare giù la Chiesa e vuole buttare giù la testimonianza della Chiesa. Non è specificato nel versetto, possiamo dire, il campo di influenza che ha il diavolo, ma lungo l'epistola noi vediamo diversi passi dove vediamo gli atteggiamenti del popolo, della gente comune, ostile alla Chiesa, che possiamo dire mossa dall'opera di Satana. E vediamo, 1 Pietro 2,12, Pietro scrive: avendo una buona condotta fra i pagani affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone, diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Versetto 16 del capitolo 3. ma fatelo con mansuetudine e rispetto e avendo una buona coscienza, affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Capitolo 4, versetto 4. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. I credenti erano vittime di maldicenza popolare e venivano calunniati dappertutto nel mondo, possiamo dire. Perché? Perché credevano in Cristo. Esattamente come fa chi? Il principe dei calunniatori. Il principe dei maldicenti. L'avversario. Ecco il senso. Colui che più di chiunque altro accusa i figli di Dio. Il diavolo. Dietro però quelle ostilità della gente, dietro le ostilità che puoi vivere tu per la tua fede, c'è lui e tutta la schiera del mondo angelico. I demoni lo fanno servendosi di uomini, attraverso filosofie, attraverso mentalità, attraverso modi di pensare che contraddicono la verità, attraverso le bugie, le menzogne. Lo fanno in qualsiasi modo, perché lo scopo è distruggere la tua fede. Vogliono buttare giù quello che credi, vogliono buttare giù la verità. Vogliono rompere la tua comunione con Cristo. E lungo il Nuovo Testamento ci sono tanti esempi in cui Satana è servito per attaccare gli uomini, contrastare il popolo di Dio. Abbiamo visto l'esempio di Erode, Matteo 2, Erode uccide i bambini da 2 anni in giù, perché? Perché vuole contrastare l'avvento del Messia. Abbiamo visto Giuda Iscariota, che vende Gesù per 30 denari. Abbiamo visto come lo tradì, come si comportò in maniera imbarazzante. Abbiamo visto i giudei, i capi religiosi, ancora oggi leggendo la parola in Giovanni, abbiamo visto come volevano uccidere il Messia, erano contrari a lui, parlavano male di lui, ed è continuamente nel Nuovo Testamento che vediamo questi uomini, ma anche nell'Antico Testamento, mossi da buttare giù la fede in Cristo e la fede in Dio. Tutti uomini mossi da Satana per attaccare Dio e il suo piano, infangare la tua fede, distruggerla, sbugiardarla e di più. Però abbiamo anche esempi di uomini di fede attaccati da Satana, e abbiamo visto la volta scorsa la spina nella carne di Paolo, possiamo dire Paolo stesso prima della conversione uccideva i cristiani, possiamo dire Giobbe è un libro che abbiamo letto anche la volta scorsa. Satana lo ha voluto attaccare in tutti i modi. Ecco, diversi hanno sperimentato, gli apostoli stesso. Prendete il Vangelo di Luca, capitolo 22, ecco cosa dice Gesù rispetto a Pietro, ma a tutti gli apostoli. Dice Gesù: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga a meno, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Satana si permette di attaccare il piano di Dio, si permette di attaccare il suo popolo eletto. Ma ecco il punto, Dio è sovrano sull'opera del diavolo. Dio è sovrano sull'opera del diavolo. In altre parole, niente del piano di Dio può essere compromesso dal diavolo. Nessuno si può frapporre tra lui, Dio e il suo piano sovrano. Questo è il motivo perché Pietro ha detto ai credenti perseguitati: mettetevi sotto la sua mano potente, versetto 6. Ma allo stesso tempo sono chiamati, esortati a essere sobri, vigilanti, attenti agli attacchi del diavolo. in continuazione. Lui cerca di togliergli quella fede in cui confidano. La vigilanza come prima attitudine mentale che i credenti devono manifestare per conseguire la vittoria spirituale. Ma Pietro prosegue al versetto 9, la fermezza. Dopo aver parlato dell'opera del diavolo, della sua astuzia e malvagità, ora sembrerebbe quasi che il credente debba essere impaurito. Mamma mia, il diavolo. E invece niente affatto. Non puoi essere impaurito dal diavolo. L'apostolo dice: resistetegli stando fermi nella fede. Un'affermazione così incoraggiante per i credenti che respinge proprio l'idea di una sconfitta. Non c'è sconfitta qua. Se sei credente non esiste sconfitta, ma addirittura puoi uscirne vittorioso. Questa battaglia spirituale, in altre parole, porta alla vittoria, non alla sconfitta. Resistetegli, un altro imperativo, un'esortazione fatto a tutti i credenti, possiamo dire, in cui Pietro comunica l'idea di opporsi, contrastare, levarsi contro qualcuno o qualcosa. Se da una parte devi considerare la presenza di questo nemico spirituale, non devi vivere la paura, non è il tuo spauracchio il diavolo, niente affatto, devi resistergli in maniera attiva, decisa, senza chiuderti in un angolo dalla paura. Questo non significa che lo schiacciamo come pretendono di fare qualcuno come ai tempi degli apostoli. E ovviamente sto scherzando, ma neanche tanto. Alcuni si illudono di attaccare Satana come se fosse un cagnolino che lo disturba la porta. No, è un essere angelico, è un guerriero, ha un potere incredibile e noi non siamo chiamati ad attaccarlo. Noi non siamo gli apostoli, noi non siamo chiamati a fare ciò, ma siamo chiamati a fare che cosa? A resistergli. In altre parole, nessuna formula magica, nessun discorso o riprensione rivolti a lui sui demoni, ma il credente si oppone rimanendo fermo e saldo nella fede. Nessuna colpo di scena, nessun teatrino, ma stando fermo nella fede cristiana. Così scrive Giacomo in Giacomo 4, dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete di nuovo al diavolo ed egli fuggirà da voi. Ecco il senso, ecco la risposta cristiana al conflitto spirituale. Egli si sottomette a Dio e, per dirla come Pietro, si umilia sotto la sua potente mano, sotto il suo piano sovrano e la sua guida, rimanendo fermo, saldo nella sua fede. In quella verità in cui ha creduto, in cui ha riposto la sua intera vita, lui sta fermo, non si muove. E il diavolo fuggirà da lui, andrà via. La battaglia, il conflitto possono essere combattuti e vinti dal credente attraverso armi non convenzionate. La fede, confidando in Dio e nelle sue promesse. Questo è il punto. La fede sarà la loro vittoria sul mondo. Ti ricordi come consideri la tua vita cristiana? Una sconfitta? Forse lo è per te, perché stai vivendo non per fede la vita cristiana. Allora sì che sei sconfitto. Ma se confidi nelle promesse di Dio, la fede sarà la vittoria sul mondo, possa essere ostile, possa essere contrario totalmente a lui, secondo il principe del mondo, Satana. In termini pratici possiamo dire che le armi di questa battaglia sono spirituali. Ed è proprio quelle che Paolo ha illustrato in Efesini capitolo 6, versetto 11, dove dice: rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le eresie del diavolo, le insidie, scusate, del diavolo. Proseguendo, non leggeremo tutto, dirà che questa armatura per opporsi al diavolo nel conflitto è composta da armi quali preghiera, parola di Dio, lode, aiuto di altri credenti e una condotta pia e santa. Insomma, tutte caratteristiche, tutte azioni che legano alla fede, che sono legate alla fede. Una vita di fede, stiamo fermi, fermezza, un'attitudine mentale necessaria per la vittoria nel conflitto spirituale. Forse tu non sai neanche di che cosa sto parlando, forse tu hai bisogno di conoscere Cristo e questa fede cristiana per poter capire ciò di cui sto parlando. Ecco la necessità che gli anziani svolgano il dovere di pascere la Chiesa, perché la Chiesa deve avere una capacità di discernimento spirituale e deve ricevere questo cibo spirituale, un discernimento e una sana dottrina per fare che cosa? Per poter combattere a livello spirituale. Non è il divertimento degli anziani insegnare, è ciò che Dio ha stabilito affinché tu possa poi affrontare il mondo là fuori e gli attacchi di chi vuole sminuire il popolo di Dio, vuole denigrare la fede e vuole che non ci sia nulla di tutto ciò. In questo modo i credenti possono contrastarlo, questo nemico, non perché hanno dei superpoteri, ma perché dipendono da Cristo, perché stanno fermi nella fede e si usano delle armi della fede, armi spirituali necessarie. Così scrive l'Apostolo Paolo ai Colossesi, capitolo 2, versetto 5, della loro proprio capacità di stare fermi e di come lo rallegrano. Dice: perché, sebbene sia assente di persona, sono però con voi spiritualmente e mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Paolo si rallegrava della fermezza dei Colossesi. Il versetto 9 conclude con un incoraggiamento: sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Alcuni dei credenti a cui si rivolge Paolo potevano essere tentati di pensare: siamo soli, siamo rovinati, siamo in un paese fuori dalle città, siamo fuori nell'impero, sconosciuti, nessuno sa dove siamo, stiamo vivendo solo noi queste situazioni. E invece non siete soli. Non siete soli a lottare. C'è una schiera, c'è una famiglia spirituale composta da fratelli e sorelle che stanno lottando con voi, che stanno soffrendo come voi, che stanno vivendo la fede, forse in maniera diversa a livello di sofferenza, ma comunque, se tu vuoi vivere la tua fede, e questa è un'applicazione per noi oggi, in maniera seria, in maniera fedele, tu soffrirai. Prima o poi tu soffrirai come cristiano. Ecco che il cristiano mostra che realmente sperimenta queste sofferenze. Ed è un incoraggiamento per loro in quel contesto, sapere che questo era, possiamo dire, una caratteristica che li univa e che li rendeva, possiamo dire, in comunione con altri fratelli e sorelle sparsi nell'impero. E sperimenta queste sofferenze da parte degli avversari e degli uomini di cui si serve questo avversario. Dobbiamo stare attenti però anche a fare, possiamo dire, c'è l'altra faccia della medaglia, di non attribuire tutto il male che ci succede nella vita a Satana. È il nemico che ha fatto questo. È il nemico, l'abbiamo sentita tante volte queste cose. È il nemico, è continuamente. Beh, possibile, ma come abbiamo visto, il nemico ha come scopo buttare giù la fede, la tua testimonianza, oltraggiare. Perché dico questo? Perché se mi rompo un braccio, non è il nemico. Tutti si rompono il braccio. Se ho il raffreddore, ho preso il Covid, non è il nemico. Tutti si stanno prendendo il Covid e l'influenza. Ecco che dobbiamo capire che un mondo preso dal peccato, da anche il nostro peccato. Il male tante volte che ci capita è strettamente legato al male che noi abbiamo, ancora residuo nel nostro cuore. E abbiamo a che fare con uomini che vivono nel peccato. Il mondo là fuori. Comunque, in altre parole, tutte le prove fanno parte dell'esperienza cristiana, che accomunano e caratterizzano la vita dei fratelli in fede sparsi in tutto il mondo. Un grande incoraggiamento sapere di non essere soli per mostrare fermezza nel conflitto spirituale. Un'attitudine mentale di fondamentale importanza che prepara proprio a questo conflitto. E non sarebbe neanche possibile senza questo incoraggiamento, ma ancora di più non sarebbe possibile senza quell'attitudine mentale che noi riscontriamo ai versetti 10 e 11, cioè la certezza dell'aiuto di Dio. Pietro guida gli sguardi di tutto il suo uditorio alla terza e ultima attitudine mentale, la speranza del credente. Mentre ai versetti 8 e 9 abbiamo continui riferimento a esortazioni e comandi che responsabilizzano te, me, loro come credenti, adesso possiamo dire si sposta a parlare su Dio. Ecco ciò che farà Dio, or il Dio. Ecco la vera speranza. Ora l'Apostolo, versetto 10-11, mette l'intera opera di Dio, possiamo dire, davanti. Ecco la vera speranza e conforto del credente in mezzo alle avversità. Non è grazie al carattere e alla forza d'animo del credente che giungerà questa vittoria cristiana, ma grazie all'opera di Dio. Tutto incentrato su di Lui in questi versetti, che ci dovrebbero, possiamo dire, far balzare dalla sedia e gridare Lui, 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 il suo carattere, la sua opera sovrana. Pietro inizia a descrivere proprio il carattere di Dio. Pietro dice, o il Dio di ogni grazia, o di tutta la grazia. Egli è la sorgente della grazia, un favore immeritato, una grazia che ha mille sfaccettature, ma che possiamo solo guardare e meravigliarci, possiamo dire. I non credenti non possono godere, possiamo dire, di questa grazia, se non in quella grazia comune che gli fa riconoscere che c'è un sole, che ci sono benedizioni che Dio ha donato, ma la grazia salvifica di Dio che porta al pentimento e fede ai credenti, che li perdona, li rigenera, li santifica e li glorifica. Questa grazia appartiene al popolo. Però non solo, perché questa grazia che vediamo in questi versetti è una grazia che sostiene lungo il cammino di santificazione, che sostiene. Dio non solo può concedere questa grazia, ma Dio vuole concedere questa grazia ai suoi. Lui è un Dio di grazia, è il suo essere. Questa grazia accompagnerà il credente lungo tutta la sua vita. Questa grazia lo sostiene di giorno in giorno fino al raggiungimento della gloria futura. Questa salvezza è interamente garantita dal fatto che Dio la sostiene con la sua grazia. Ecco che incoraggiamento. Quale speranza? Quale speranza? Il successo finale, possiamo dire, del credente, la vittoria cristiana, dice Pietro, e che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù. Questa chiamata è efficace, questa chiamata non conosce nessuno che la possa bloccare, questa chiamata andrà sicura ad adempiersi, questa chiamata ti porterà in gloria, certamente, certamente. Ecco che lui sostiene questa chiamata e la porterà, possiamo dire, a compimento. Nel nostro contesto specifico è una chiamata che rivolge ai credenti e li pone già come se fossero nella gloria futura. Dio li ha salvati e l'accesso è assicurato, certificato, stabilito da lui, da colui che li ha chiamati. Il fine o compimento della salvezza sarà quando i credenti saranno completamente liberati dal peccato, una volta che lasceranno questo mondo decaduto e non potranno più subire gli attacchi di nessuno, neanche dell'avversario. Entreranno nella gloria eterna a cui sono chiamati per mezzo del Vangelo, grazie all'unione spirituale con Cristo. Ecco che Dio li porterà in gloria. I credenti possono essere certi che qualsiasi cosa possa accadergli nella terra, Dio li ha chiamati a condividere l'eterna gloria del Figlio. Quale speranza? Pietro avverte il suo uditorio, continuando nel passo, che l'accesso di questa gloria futura spetta a tutti i figli di Dio e avverrà dopo che avrete sofferto per breve tempo. Parla, possiamo dire, di cose già al presente. Ha parlato del futuro, della futura gloria, ora ritorna a parlare del presente. Loro sono attaccati da Satana e dai suoi strumenti umani e quindi stanno passando momenti complicati, difficili, ma saranno di breve durata, dice Pietro. Sono di breve durata. Cosa intende per breve durata? Qualcuno sta dicendo forse che finiranno in una settimana, in un mese, in 10 giorni. No, non è quello che intende Pietro. Pietro sta parlando che questa persecuzione può durare anche un'intera vita, ma paragonati alla gloria futura, all'eternità della gloria futura, non sono che nulla. Non sono che nulla. Tu puoi soffrire un'intera vita, ma tu sai che durerà 70, 80, 90 anni e non ci auguriamo di soffrire così tanto, ma il punto è che la tua gloria sarà eterna, sarà eterna. Ed ecco che Dio in mezzo a tutto ciò li porterà in gloria. La speranza del credente è proprio sulla base della grazia di Dio che li farà perseverare fino alla fine. Ecco la certezza, perseverare, la perseveranza dei santi. Ma quale speranza? Quale speranza? Pietro mostra l'opera di Dio attraverso 4 verbi al futuro, la certezza della sua opera e come conseguenza la certezza della nostra speranza perseveranza fino alla fine. Noi siamo sicuri quando cantiamo in man di Cristo. Perché? Perché Lui ci porterà in gloria. Noi stiamo solo vivendo quel tempo che ci porterà in gloria. 4 verbi abbiamo detto. Il primo dice, vi perfezionerà Egli stesso. È Dio, Egli stesso, che ci completerà. Ecco il termine. Dio completa la sua opera di salvezza. Non c'è avversario, non c'è tipo di sofferenza, non c'è nulla che impedirà di completare la sua opera. Ma anzi, tutte quelle cose sono incluse nella sua opera. La sofferenza, le difficoltà, le prove, tutto incluso nella sua opera che porterà a compimento. Dio non dona la grazia al credente solo al momento in cui inizia l'opera di salvezza, ma dona grazia continuamente al compimento di questa salvezza, al perfezionamento tuo di ogni suo figlio. Questo è ciò che intende Paolo quando parla ai Filippesi. Filippesi 1, versetto 6, dice: «E ho questa fiducia, che colui che ha incominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Il Signore perfezionerà i credenti, li perfezionerà e li renderà compiuti, di nulla mancanti e senza difetti. Non raggiungeranno la perfezione in questa vita, ma il raggiungimento della perfezione futura passa attraverso la sofferenza presente. Essa fa parte dell'opera che Dio ha stabilito perché tu sia perfezionato. Poi aggiunge un secondo verbo: vi renderà fermi, saldi, vi confermerà. Così è tradotto in 2 Tessalonicesi 2,17. Dio li renderà fermi in qualsiasi posizione. Ma ancora, il Signore li fortificherà, gli darà la forza spirituale necessaria per stare fermi e poter resistere alle più grandi opposizioni. Li fortificherà in qualsiasi avversità e prova. Il Signore li fortificherà nelle loro debolezze, in modo che possano vincere e affrontare questi conflitti spirituali, crescendo nella loro fede, e possano giungere alla gloria nel tempo stabilito da Dio. Dio ha stabilito un tempo e stiamo giungendo verso la conclusione. In ultimo, un verbo che non è presente nella traduzione Nuova Riveduta, ma è presente nell'originale: vi stabilirà, oppure fonderà, porrà stabilmente. Dio vi stabilirà sopra un fondamento importante. Quattro verbi che spiegano che Dio provvede a tutto ciò che è necessario per la perseveranza dei cristiani e per la loro maturità. Pensiamo quanto Dio sia potente e quanto Egli è la sola speranza dei credenti, il Dio di tutta la grazia, il Dio di ogni grazia è la vera garanzia della vittoria cristiana. Ecco la nostra speranza, il Dio di ogni grazia. E mentre Pietro chiama l'uditorio li esorta, li comanda continuamente in questi passi, già partendo dal versetto 1 per gli anziani e via dicendo, a scorrere, gli dice di rimanere sottomessi, di rimanere umili, sobri, fermi. Mentre questi sono tutti i comandi rivolti a noi, a te credente, che li devi mettere in pratica e li devi, possiamo dire, devi rispondere in ubbidienza, alla fine la vittoria appartiene a Dio ed è Lui che la sostiene ed è Lui che ti sosterrà fino alla fine. Ma tu rimani responsabile di essere umile, sottomesso, sobrio, vigilante, attento, fermo. La sovranità di un Dio glorioso. Ecco questo Dio che ci, attraverso anche cadute, attraverso, possiamo dire, cammini difficili, ci accompagnerà in mezzo a una valle di guerra e di conflitto, prendendoci per mano e portandoci in gloria. Questo è il Dio di ogni grazia. Questo è il Dio che ci preserverà e ci farà perseverare fino alla fine. Quale perdita della salvezza? Quale perdita della salvezza? Ma cosa dici? La salvezza è garantita, è certificata, è stabilita, è sostenuta da questo glorioso Dio di grazia. Chi sei tu? Tu sei solo chiamato ad ubbidire a tutto ciò che Dio ti ha detto di ubbidire. Dopodiché sappiamo che questo Dio di grazia ti sostiene per poter ubbidire, ti sostiene mentre sei nelle prove, ti sostiene mentre sei nelle ostilità, ti sostiene, ti perfeziona attraverso di quello, ti stabilisce. Pietro terminerà con una lode a Dio per la sua sovranità e dominio su tutto, una dossologia che esalta il carattere di questo Dio e la sua opera di salvezza e perseveranza dei santi, appena descritta sopra. Il potere di Dio in un mondo così contaminato dal male, un mondo decaduto che ha così tanto bisogno di un regno giusto, un regno governato da Dio. Eppure Lui ha il controllo di tutto, Lui è, possiamo dire, il Dio sovrano, ha un piano sovrano che va avanti senza possibilità di essere interrotto e a cui tutti gli sono sottoposti, Satana, il peggiore di tutti, anche. E così a questo glorioso Dio si rivolge Pietro e dice: a Lui sia la potenza in eterno. Amen. E noi diciamo amen a questo Dio. Tre attitudini mentali fondamentali per conseguire la vittoria cristiana: la vigilanza, la fermezza, la speranza. Preghiamo. Padre, ti adoriamo questa mattina, ti riconosciamo quanto siamo nelle tue mani in ogni senso. Quando tu ci chiami ad avere vigilanza, ad avere fermezza spirituale, ma Signore, questa speranza che tu ci doni è sopra tutto e tutti, questa vittoria cristiana sul mondo, su ogni cosa, su ogni conflitto spirituale, ma anche Signore, conflitti che viviamo nel quotidiano per la nostra fede. Noi ti ringraziamo che sappiamo che nonostante i nostri scoraggiamenti, le nostre preoccupazioni, le nostre debolezze, noi siamo certi che tu ci perfezionerai e ci porterai in gloria, perfetti, poiché a questo, Signore, tu ci hai chiamati, alla gloria eterna in Cristo Gesù. Ti adoriamo perché non siamo degni di tutto ciò, ma riconosciamo la tua potenza, riconosciamo la tua mano benefica, riconosciamo quanto nessuno può fermare il tuo piano che va avanti come un treno incontrastato. Ti ringraziamo e ti affidiamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Amen.